Allora, i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, qual è il più grande comandamento della legge? Gli rispose: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande, il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamenti dipende tutta la legge e i profeti. Ecco, in un giorno feriale, qualsiasi, ci arrivano queste parole di Gesù, che sono tra le parole più importanti di tutto il Vangelo, e questo è dovuto alla saggia decisione del Concilio Vaticano II di farci leggere nel tempo tutta la Bibbia, no? Per cui, siccome stiamo leggendo, siamo nel tempo ordinario, stiamo leggendo San Matteo, stiamo leggendo gradualmente tutta la Bibbia, e quindi casualmente, per coincidenza, oggi giunge questo Vangelo, che è il più importante, sarebbe il più importante se non fosse il più importante il passaggio ulteriore rispetto a questi due comandamenti, che è quello che fa il Signore nell'ultima cena, quando dice: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, no? Vedete che nelle parole di Gesù nell'ultima cena, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, c'è soltanto un comandamento, no? Non sono più due. Perché? Perché l'amore di Dio e l'amore al prossimo vengono sintetizzati nel come io ho amato voi, cioè Gesù, essendo Dio, dà la misura del proprio amore, dell'amore, quella del proprio cuore, e quindi lì viene sintetizzato tutto. Noi dobbiamo dirci la verità, leggendo questo Vangelo, che sotto sotto noi non ci crediamo, cioè noi non ci crediamo che esiste soltanto l'amore. Noi crediamo che esistano tante cose, tanti comandamenti, tante virtù, e poi la ciliegina sulla torta, diciamo così, è l'amore, no? Ma invece veramente non è così, nel senso che è proprio la sostanza di tutto. Vedete che qui si dice: da questi due comandamenti dipende tutta la legge e i profeti. Cioè, è chiaro che non rubare è una modalità dell'amore. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che se io rubassi, io mancherei, sì, di giustizia, eccetera, eccetera, ma innanzitutto di amore verso le persone, di amore nella forma del rispetto, no? Basilare, verso le persone a cui tolgo le cose. E così via, no? Se ci pensate, è facile capire che dietro che ogni comando, ciascuno dei 10 comandamenti della legge, della pietra, sono informati dall'amore. Ma i 10 comandamenti non, di per sé non sono sufficienti per dare la pace dell'uomo. Bisognava che quei 10 comandamenti diventassero carne nel Figlio di Dio. Per questo motivo, il giorno dell'Assunzione parlavamo dell'Arca dell'Alleanza, no? Per questo motivo non si trova più. Non esistono più le tavole della legge, anche se Indiana Jones ricerca, ma non esistono, non, perché sono distrutte, perché adesso al posto delle tavole della legge c'è Gesù e c'è il cuore di Gesù. Allora, vediamo un pochino nella nostra vita, cioè che cos'è questo amore. E, innanzitutto, già parlare dell'amore in astratto rende tutto infinitamente complicato, perché l'amore, che è lo Spirito Santo, per carità, no? Ma di per sé, appunto, lo Spirito Santo non è visibile. Cioè, quando uno guarda lo Spirito Santo, vede il Figlio. Perché? Perché il Padre non si vede, quindi vede il Figlio, e il Figlio, cioè, vede Gesù. E Gesù è immagine del Padre. L'amore tra di loro, lo Spirito Santo, ma vede le due persone, vede il Padre e il Figlio. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che in realtà, se noi parliamo dell'amore, come ne parliamo tante volte, come se ne parla nelle canzoni, negli scritti e così via, va a finire, siccome l'amore non è visibile, va a finire che noi parliamo di un aspetto, un solo aspetto dell'amore, che è l'emozione che causa in noi, che è un aspetto, per carità, un aspetto importante, ma è soltanto un aspetto. In realtà l'amore è molto più semplice. L'amore è il fatto che io, quando entro in contatto con una persona, con un gruppo di persone, queste persone hanno un di più di vita grazie a me. Di più di vita significa che la loro vita è più piena, è maggiore. E per questo io mi sento riconosciuto nella vita. Cioè, la mia esistenza ha senso. Per me è importante, io dico sempre, no, questa frase, che l'amore è, per me è importante che tu esisti, ma è chiaro che se per me è importante che tu esisti, la conseguenza immediata è che io sono anche importante per te. Cioè, se io chiedo ad una mamma che ha appena avuto un bambino, è chiaro che il bambino, la mamma guarda, la mamma ama il bambino, lo guarda, e gli dice: per me è importante che tu esisti, nel senso che me lo allatta, lo carezza, gli dice cose molto tenere, soprattutto organizza la sua giornata, la sua vita su di lui. Adesso sto pensando, naturalmente, bambino appena nato, no? Un po' piccolino. Però anche la mamma è riconosciuta come mamma. Per me è importante che tu esisti e io sono importante per te. Quando la mamma arriva lì, il bambino la vede e non so cosa fa, ma insomma la riconosce come mamma. Quindi, però vedete, io ti do un di più di vita. Quindi chiedersi oggi questo Vangelo, come lo apro con la mia giornata, la risposta è le persone che mi verranno accanto oggi avranno questo di più di vita, e questo dipende, basta che ce lo chiediamo, cioè ci possono essere mille modi, che possono essere il servizio, possono essere l'ascolto, possono essere la parola, tante cose, no? Ecco, qui non si può soltanto. Deve esserci questo riconoscimento reciproco, per cui se io, per esempio, semplicemente preparo da mangiare delle persone, poi però io non vengo riconosciuta come tale, cioè ci deve essere non soltanto il fatto materiale, deve esserci qualcosa di molto di più, di molto più importante. Però volevo dire, cioè, Gesù ci vuole dire che questo è il Vangelo. E questo è il Vangelo. Cioè, il Vangelo è veramente il Vangelo dell'amore. Poi, durante la messa, leggeremo il prefazio, c'è, cioè, uno dei prefazi che noi leggiamo di solito, c'è, cioè, quello molto bello del Buon Samaritano, e poi ce n'è uno che termina proprio con questa frase, no? Il regno di Dio che ha per statuto l'amore. Cos'è lo statuto? Lo statuto è, come noi oggi diremmo la Costituzione, la Carta Costituzionale, per cui vince sempre l'amore, no? Per cui si può fare qualsiasi eccezione per amare qualcuno. Questo è il cristianesimo. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E quindi questo riconoscimento, e riconoscimento poi cosa significa? Entriamo proprio nel merito della nostra fede, no? Cioè adesso posso riconoscere voi, posso riconoscere, però se io nell'ambito del cristianesimo il principale, il primo riconoscimento è il fatto che Dio è Padre. E attenzione, quando io dico che Dio è Padre, cosa sto dicendo? Sto dicendo che io sono figlio. Cioè, se io riconosco, perché io non è che riconosco che quello è un padre, io riconosco che quello è mio padre. Cioè, se io dico questo è, ecco, è proprio come se io incontrassi il padre, come se io incontrassi un papà, no? Se io lo incontrassi. E quindi quando lo incontro, io vengo riconosciuto come figlio. Io sono figlio. Questo è molto importante, cioè Dio non è principalmente un essere. Quando noi magari studiamo filosofia, ecco, l'essere aristotelico, quello è Dio. Ovviamente sì, da un certo punto di vista è così. Io sono colui che sono, no? Dice Yahweh. Però questa cosa non individua, è come se io dicessi mia mamma è una donna. Sì, ho capito, certo che è una donna, ma non è la caratteristica che individua l'essere mia madre. Chi è mia madre? Perché? Perché se Dio fosse soltanto un essere, potrebbe essere agli occhi miei qualsiasi essere. Poi me la giro come voglio, soprattutto io poi posso essere come voglio, capito? Cioè nel senso che come voglio è detta qui sembra bella, ma in realtà è brutta, cioè nel senso che io non sono nessuno. Io vado in giro per il mondo, ma non so chi sono, non sono nessuno. Invece se io riconosco che mio padre, che Dio è mio padre, io sono figlio, e a quel punto cosa succede? Succede che le altre persone sono miei fratelli e sorelle. Tutti, perché lo sapete, no, che la novità della parabola del buon samaritano è che è prossimo quello straniero. Quindi esiste soltanto questo. Esiste soltanto questo, che riconoscere. State attenti, perché Dio non si vede, questo lo sappiamo tutti bene, no? Ma invece non esiste amore che non sia Dio. Guardate, noi non ci abbiamo gli animali qua, no? Ma voi conoscerete persone che hanno i cani, o gli animali, però con i cani forse è più evidente. Allora, chi ama un cane? Ama un cane? Cioè, capito? Cioè, è quell'amore lì, in quell'amore lì c'è Dio. Cioè, è una cosa, infatti, molti dicono, no? Che in paradiso ci saranno tutte le cose, tutte le persone che noi amiamo, quelle sono creature. Nel paradiso terrestre c'erano tutti gli animali, no? E poi l'uomo arriva e l'uomo cosa fa? L'uomo li ama, questi animali, questi esseri. Ora è chiaro che non è che uno ama più il cane del figlio, tutte queste cose, ma in realtà queste sono sciocchezze, cioè nel senso che cioè quello che voglio dirvi è che ogni volta che c'è un minimo atto di amore, lì c'è Dio. Poi è chiaro che non c'è nessun atto di amore puro, ma voi pensate, per millenni il matrimonio d'amore non è esistito, quasi mai, no? Poi sono state volte in cui è esistito, ma sicuramente Maria e Giuseppe si amavano. Ma normalmente il matrimonio d'amore che cos'era? Era semplicemente un contratto. Quindi pensate quanto, dietro quanto c'era di utilità, di egoismo, di tantissime cose, no? Perché quando noi pensiamo alle cose che non vanno, al male, non è che dobbiamo pensare soltanto, che ne so, all'amore omosessuale, o cioè nel senso di quello che è sbagliato, no? Ma anche a se io sto assieme a te per utilità, ecco, vedete, quello non è amore, perché l'utilità non mi fa riconoscere, cioè mi fa riconoscere che tu sei utile, ma se non ci fossi tu ci sarebbe un'altra persona. Invece l'amore deve per forza essere la linea della gratuità, no? Del tu sei tu. Ecco, allora quindi quello che voglio dire è che ogni amore, anche il più, anche quello del secolo passato, anche quello più istituzionalmente corretto, quando noi pensiamo agli amori sbagliati ci vengono in mente le coppie irregolari, appunto tutte le varie cose, no? E adesso a volte si parla della poligamia, tutto questo che è sbagliato, no? Però c'è anche, sono cose sbagliate anche appunto nel secolo passato, cioè il matrimonio fatto per interessi, il matrimonio per alleanze politiche addirittura, sono sbagliati. Però se c'è un po' di amore, lì c'è Dio. Poi molte volte nascevano anche dal fatto, dalla consuetudine di vita, dal fatto di essersi sposati non certo per amore, ma semplicemente per utilità, poi nasceva anche dell'amore. E quell'amore lì è amore, cioè Dio. Cioè io posso fare il benzinaio, e posso riempire il serbatoio di benzina di chi viene, e lì c'è Dio. Cioè se lo faccio per... Quando dico che lo faccio per amore, ecco, questo è il punto. Non è che io dico che mentre lo faccio sento un amore, è che io lo faccio in modo tale che quella persona riceva un di più particolare da me, che non è soltanto i 10 litri di benzina. L'altro giorno appunto facevamo la nostra orazione su l'Assunzione di Maria e parlavamo, perché il Vangelo della Messa era quello della Visitazione, vedete, no? Di quanto è importante questo mistero gaudioso della Visitazione, dove si vede che Maria riceve la conferma del fatto di essere madre di Dio, sa, un'altra persona le dice che è madre di Dio, che è veramente incinta, questo è il punto, e che è incinta di Gesù Cristo, il figlio dell'Altissimo. E perché tutto questo avviene? Perché Maria vuole aiutare Elisabetta negli ultimi mesi della gravidanza, ma questo lo si capisce chiaramente dal fatto che il Vangelo di San Luca dice che dopo 3 mesi, volevo leggere la frase esatta, no? Maria rimase con lei circa 3 mesi e poi tornò a casa sua. Questo viene detto dopo il Magnificat, il che rende evidente, poiché l'arcangelo aveva detto che Elisabetta era incinta di 6 mesi, e poi il Vangelo sempre dice che Maria va con fretta, cioè subito, parte subito per andare da Elisabetta, significa che 6 mesi più 3 mesi sono 9 mesi. Quindi è chiaro che Maria è andata lì per aiutare Elisabetta negli ultimi 3 mesi, per aiutarla a partorire. Quindi interessante, Maria, vedete, non aveva soltanto come lavoro quello della casalinga, ecco, no. Ma per esempio sapeva anche fare proprio questo, l'infermiera, no? Quella che fa nascere i bambini, insomma, no? La levatrice, avevo la sua professionalità, il che poi che cosa mi fa pensare? Ma mi fa pensare che se lo sapeva fare, l'aveva già fatto, e che lo faceva, e che quando una donna stava per partorire chiamavano Maria. Quando uno sa fare una cosa in un villaggio, no? Come chiamavano Giuseppe per sistemare lo steccato, la porta, il muro. Vedete, e quello è l'amore, cioè quello è che cos'è quello? Quello è il di più di vita. Maria va da Elisabetta e nasce Giovanni Battista. E poi succede che Maria ha la conferma di quanto l'ha veduto, anche lei riceve, ha il suo riconoscimento. Ora, adesso stiamo per finire la nostra orazione, no? Poi bisogna alla fine dire, beh, io oggi cosa posso fare? Questo lo sa ciascuno di noi, ha davanti delle persone. Ha davanti delle persone che verso le quali può avere questo dialogo, cioè io posso dire ad una persona, fare in modo che quella persona riceva in più da me, riceva un di più di vita da me, e io stesso ne avrò un riconoscimento esistenziale. Un qualcuno mi dirà con la propria vita, anche per me è importante che tu esista, è importante che tu ci sia, che è quello che noi ripetiamo sempre, perché noi siamo tanto scandalizzati da quando una persona abortisce, perché quella vita è unica. Ecco, quindi bisogna stare attenti, no, al fatto che è chiaro che nessuno di noi è insostituibile, è chiaro che se io vado via da questo posto è importante che venga un altro, che faccia quello che faccio io. Questa è una parte di verità, però l'intera verità è che io sono unico poi. Ciascuno di noi deve essere unico. Questo si deve sentire, poi affrontiamo assieme il dolore che è inevitabile in questa vita della partenza, dell'assenza, del fatto che una persona mi mancherà. Guardate che ci sono persone che per tutta la vita non amano nessuno per paura di questo dolore. E questo sapete cosa vuol dire? Vuol dire che vince il demonio, che vince il male. Quelle persone diventano persone dure, persone rigide, persone che non sanno, perché sono persone infelici, persone insicure. Quando uno non ha questo riconoscimento è una persona insicura. Io perché nessuno mi dice, per me è importante che tu esista, no? Va bene, abbiamo finito il nostro tempo, chiediamo alla Madonna che ci aiuti a vivere nel nostro piccolo oggi questi riconoscimenti d'amore verso le persone che ci stanno accanto.